una foto storica degli archi, e questa era come si presentavano all'indomani, pochi giorni dopo l'evento del 9 febbraio del 2014. Queste sono riprese anche da posizioni più lontane, questa è laterale, e comunque si vede bene che la zona è stata devastata sensibilmente da questo crollo che ha portato via tre arcate. Qui ci si avvicina un attimino e viene ripresa da sotto. Questi sono diciamo i primi giorni dopo l'evento, e siamo venuti a vedere come era l'entità del danno e soprattutto quali potevano essere le cause, perché anche per prevedere una eventuale opera di mitigazione, di messa in sicurezza, bisogna capire prima quali erano stati i motivi. Questa si vede la morfologia della rupe, che è molto ripida sul lato diciamo orientale. Queste sono le carte diciamo tematiche in possesso dell'autorità di bacino e anche del piano, erano allegate al loro piano strutturale. Si vede che la zona in teoria non doveva essere così pericolosa, perché anche dalle foto che si è visto prima, su quella del bacino del Serchio e su questa, non viene segnalata la situazione di rischio, di pericolosità, ma invece quando è partita al di sopra delle zone a rischio. Il materiale che si è mosso è un particolare, è un conglomerato abbastanza cementato localmente, si vede in molti affioramenti anche lungo la salita della Loppia, e poi sotto questo conglomerato ci stanno dei terreni molto più fini, le argille grigio-azzurre che si vedono nel bacino chiamate il bacino di Barga e di Fornaci. Questa è la sezione, diciamo una schema di sezione geologica, e vediamo di dove è partito il dissesto. Vabbè, qui viene descritto un attimino tutta la caratteristica della litologia di questi materiali, e in questa foto si vedono abbastanza bene, abbiamo segnalati da rilievo anche in parete dei livelli di sabbie, quindi non solo conglomerati ma anche livelli di sabbie intercalati, che sotto l'effetto di fenomeni erosivi dovuti all'oscillamento di acque superficiali tendono a disgregarsi, quindi a sciogliersi, creando delle situazioni instabili in quanto si formano delle diciamo dei contropendenze abbastanza notevoli. In effetti nella zona dove è partito lì c'era stato uno scalzamento che ha determinato poi il crollo di una buona parte di questo materiale conglomeratico che ha abbattuto tre. Ora diciamo che una delle cause scatenanti dell'evento sono state le forti precipitazioni che sono state in quegli anni lì. Già nel novembre del 2013 c'era stato un picco di oltre 300 mm in un giorno, che è una precipitazione piuttosto alta, e nel 2014 invece c'era stata una serie di eventi nei primi mesi dell'anno. Si vedono nella diapositiva di sotto, si può vedere che sono tutti eventi con cumulate giornaliere oltre i 100 mm, quindi la somma di tutte queste di queste piogge qui ha portato a un incremento dell'accumulata molto, molto ripido, e in quel momento lì c'è stato anche diciamo l'evento del 9 febbraio del 2014. Io credo di aver esaurito. Vai. Mi lascio a Marco.
Allora, tralascio tutte le notizie storiche che svilupperà in maniera approfondita Sara Moscardini, e direi di andare al progetto che... Ecco, il progetto che è stato sviluppato dall'ingegnere allora capo del Genio Civile Palagi, che è una tipologia strutturale che è diffusa nei secoli, praticamente risale alle costruzioni degli antichi romani, cioè questa successione di arcate che poggiano su dei pilastri, delle colonne o dei contrafforti nel caso di opere strutturali che contrastano maggiormente la spinta a tergo, e delle chiusure sotto le arcate. Si sono utilizzate fino anche ai decenni dopo la Seconda Guerra Mondiale questa tipologia di opera, in ambito stradale, idraulico, ferroviario. Però questa realizzazione qui è particolare, particolarmente bella dal punto di vista architettonico, perché a parte l'imponenza della realizzazione, cioè si tratta di un'opera lunga 120 metri, alta 16 metri, poi le chiusure sotto le arcate sono fatte da delle volte a botte a generatrice verticale in mattoni faccia vista, con uno spessore molto ridotto di 25 centimetri, 30 centimetri, e questa curvatura la si vede subito quando si vede l'immagine dell'opera, e è segnalata anche dalla diversa larghezza dell'intradosso dell'arcata, che dalla chiave, dove abbiamo una larghezza di 2,30, va a finire l'imposta a una larghezza di 1,90 m. Quindi questa cosa conferisce una eleganza veramente all'opera, veramente rara. In più, quella struttura che vediamo sotto, che è una struttura di rompitrattatura delle colonne nelle zone dove le colonne sono più alte, sono degli archi ribassati in mattoni a tre teste che sono tenuti staccati dalla volta per non interferire dal punto di vista strutturale con la volta e dare delle sollecitazioni ortogonali al senso di portanza della volta, quindi hanno anche un senso strutturale molto, molto importante, molto... Sin dalla lettura della relazione a corredo del progetto si intuisce qual era la filosofia dell'opera, cioè l'opera viene concepita più che con un'opera di sostegno della spinta della rupe, come un intervento architettonico, paesaggistico, come una bordatura di questo estremo inferiore della ripa, e quindi per raccogliere il materiale che franava giù e per dare un segno forte dal punto di vista paesaggistico alla vista di Barga dalla montagna. E infatti l'intervento, questa è una foto del cantiere, l'intervento è veramente riuscito, cioè si vede questa imponenza di questa opera. E sempre nella relazione si legge anche che quest'opera, regolarizzando una superficie morfologica molto irregolare, è destinata a compenetrarsi nelle lenti di conglomerato, e quindi si vede che in certe parti, soprattutto se si vede qui a sinistra, il conglomerato trapassa l'orditura strutturale dell'opera e viene fuori in vista, si vede tutte questi sbalzi di conglomerato che emergono dal tamponamento sotto le arcate, e in altro invece si distacca, ci sono dei volumi vuoti dietro l'opera che poi saranno utilizzati anche come nascondiglio, si vedranno nelle foto successive, sono volumi molto grandi, diciamo. Questa è la foto che ha fatto vedere anche Vincenzo. Si vede che tra il prospetto dell'opera e la foto mancano gli archi, i due archi e un muro verso Porta Macchiaia sulla destra. E questa parte di struttura crollò quasi subito, perché a riprova che la struttura era realizzata più con l'intento di definire la superficie della scarpata, di raccogliere il materiale, che non di sostenere delle spinte a tergo. Infatti il prolungamento di questa struttura fu calteggiato da questo direttore generale dei lavori pubblici dell'epoca, e portò questa tipologia strutturale in una zona dove non era conforme, in quanto doveva sostenere la spinta di materiali sciolti per colmare la vallecola che c'è davanti all'abitazione attuale degli Wilton o della piazza San Felice. E quindi insomma, si verificò questo crollo. Questa è la visione della struttura come si presentava. Dopo il crollo si vede il paramento in muratura di pietra arenata, in ciottoli, probabilmente provenienti dal fiume Serchio, insomma, o da torrente, in ciottoli di arenaria macigno, spaccati. Questo è il paramento, e l'interno invece è un nucleo fatto da quello che rimaneva dalla lavorazione del ciottolo spaccato e dal ciottolo tondo utilizzato tal quale. Poi la sezione del guscio si vede questi dettagli sono, penso, familiari a tutti quelli che sono di Barga. Questa è l'imposta degli archi con le bordature delle colonne sempre realizzate in mattone pieni. Dal punto di vista costruttivo, la malta utilizzata fu utilizzata una malta cementizia per le opere, per le parti dell'opera più sollecitate, e quindi per gli archi, per gli spigoli e per le stuccature, mentre invece le parti meno sollecitate, l'interno, fu utilizzata una malta di calce idraulica. Questo è il sott'arco, e queste sono le parti che si diceva di a sbalzo, di conglomerato, che emergono. Vedete che la struttura si annulla quasi, cioè in alto l'arcata diventa quasi un tratto, quasi un rivestimento della porzione di conglomerato. Questa è una foto presa all'interno del buco che ci sta sulla destra della parte rifatta, nella porzione ancora in essere della struttura. Si vede che c'è uno spazio enorme all'interno. Questo è l'intradosso della struttura, si intravedono gli archi, le murature di timpano fra i due archi e il guscio che muore, diciamo, andandosi a scontrare con la porzione di conglomerato. Sul meccanismo del dissesto ha già spiegato Vincenzo Buchignani, cioè il crollo delle porzioni conglomeratiche dovuto all'erosione del materiale più fine, limoso, limoso argilloso, sabbioso, e quindi che crea queste porzioni a spalzo. Questa è un'evoluzione naturale di questa ripa, cioè che fra l'altro è inarrestabile, cioè è un'evoluzione che si realizza con due modalità. Una, che è una modalità che vogliamo scongiurare, cioè quella di caduta di grossi blocchi che possono danneggiare le strutture sottostanti, e un'altra che è la caduta di piccoli frammenti di materiale, del singolo pezzettino di ghiaia, eccetera, che con l'alterarsi della matrice sabbiosa del conglomerato, soprattutto nella stagione primaverile, dove ci sono i cicli di gelo e disgelo, prosegue. Allora, gli interventi consistono in interventi in parete e nella ricostruzione degli argini, nella regimazione delle acque meteoriche a monte, interventi e verifiche che abbiamo fatto sulla vegetazione, in particolare sui cipressi architettonici che sono posti sulla cresta. Per quanto riguarda gli interventi in parete, questi sono stati gli interventi prioritari, perché altrimenti non avremmo potuto neanche andare a lavorare sotto la rigola, ci sarebbe stato un rischio. Abbiamo classificato la superficie della parete a seconda della morfologia, quindi della presenza di sbalzi, di porzioni maggiormente a sbalzo, e del grado di alterazione superficiale del materiale che si percepiva. Quindi le zone verdi sono le zone un po' più tranquille, dove il versante si presentava un po' più regolare, dove c'era meno alterazione. Poi ci sono le zone B intermedie, le zone D sono quelle dove ci sono le porzioni a sbalzo più critiche, dove ci sono le maggiori criticità. E in base a questa morfologia sono stati ipotizzati dei meccanismi di dissesto, dei distacchi di blocchi che sono quelli colorati, delimitati dalle file di chiodature. E ipotizzando sempre che lo strato alterato massimo potesse essere 1,5 metri di profondità. Con questi dati sono stati dimensionati tre tipi di interventi che più o meno sono analoghi, sono solo diversi dalla resistenza degli interventi stessi. È stata utilizzata una rete con acciaio ad alto limite elastico, una resistenza di circa 17.000 kg a centimetro quadrato, che ha a maglia sciolta, che ha la particolarità che è estensibile sia nel senso verticale che nel senso orizzontale, quindi dà maggiore possibilità di adeguarla, di adattarla alla morfologia della ripa. Si passa dall'intervento un po' più light, che è quello verde, dove ci sono ancoraggi da 3 metri di diametro 20 mm, alla zona B intermedia, fino alla zona D, dove ci sono ancoraggi fatti da 7, profondi 7 metri e posti ad un'intera asse di 2 metri per 2. Queste lunghezze di ancoraggi sono le massime ottenibili con la tecnologia utilizzabile nel posto, perché chiaramente lì la logistica del cantiere è molto molto particolare, nel senso non consente accesso a macchine grosse, a perforatrici montate su bracci, quindi meccanici. Quindi è stato fatto tutto un lavoro con operatori in fune e l'installazione delle ancoraggi è stato fatto con delle perforatrici ad aria compressa manuali, che la potenzialità massima di queste perforatrici qui è proprio quella più o meno utilizzata. Direi questi sono gli operatori, che fra l'altro c'è anche un bel film che aveva utilizzato l'impresa, non so se qui, di questi operatori che stanno lavorando sulla parete. Per quanto riguarda invece la ricostruzione degli archi, questa è la planimetria, si vede la struttura degli archi in pianta che ha questo andamento curvilineo che segue la base della ripa e i fabbricati sopra che in parte scaricavano la loro acqua meteorica dei tetti, delle sedie, eccetera, nella ripa tramite una cisterna grossa. Addirittura in questa cisterna qui abbiamo scoperto durante i lavori che ci andava anche il bagno del Museo Civico e due bagni del fabbricato Wilton. E fortunatamente il Museo Civico il bagno è utilizzato poco probabilmente, e il Wilton non c'era perché era stata chiusa l'abitazione per ragioni di sicurezza. Quindi abbiamo risolto anche questo problema, abbiamo convogliato tutti i reflui sia meteorici che di acque nere in via della Speranza. La parte ricostruita è quella lì con le tracce delle sezioni. Questo è il modello strutturale della ricostruzione. Naturalmente noi abbiamo dovuto ricostruire nel panorama normativo attuale, quindi la struttura, sebbene dal punto di vista estetico sia conforme alla struttura vecchia esistente, in realtà all'interno è una struttura in cemento armato ancorata con tiranti al substrato roccioso, perché ovviamente deve avere i requisiti di resistenza agli eventi sismici, agli urti dall'alto, requisiti che sono ben più severi di quelli della costruzione fatta nel 1936. Queste sono deformazioni accentuate in scala 1 a 100 sotto della struttura sotto l'effetto sismico, delle deformazioni che ha la struttura sotto l'effetto sismico. Questa è una vista delle armature. Gli ancoraggi della struttura sono di due categorie, sono degli ancoraggi sulle parti strutturali più importanti da 15 metri di 36 di diametro, e poi ci sono gli ancoraggi un po' più leggeri che sono quelli che dei gusci. Le fondazioni delle colonne sono su ciascuna colonna su 8 micropali. Qui sono un po' di foto del cantiere che magari scorro velocemente perché non so se sono in ritardo. Questo è il momento dello scavo delle fondazioni della colonna. si vede che i gusci, questa è una leggera differenza rispetto al progetto originale, è stato deciso probabilmente all'epoca di appoggiarli direttamente sul conglomerato naturale invece che fare una fondazione, un conglomerato artificiale che poi appoggiava sul conglomerato naturale. Quindi non c'è, vabbè, la realizzazione dei micropali, le armature, dei plinti. Qui si vede già il plinto realizzato, la colonna in fase di elevazione. La costruzione dell'opera è stata eseguita un po' come poteva essere stata eseguita all'epoca, cioè con un ponteggio che man mano che saliva di livello l'opera veniva sopraelevato e si agganciava direttamente sulla parte di opera costruita. Quindi man mano che si sale si sviluppa il ponteggio, questo è il varo delle centi nel legno per gli archi. Ecco, qui si vede l'arco, la struttura, com'è la struttura dell'arco. Quindi c'è questo volto in mattoni a cinque teste dell'arco e all'interno un nucleo di cemento armato che viene, sul quale vengono ancorati i tiranti da 15 metri in barra. Queste sono le perforatrici da ponteggio, perforatrici manuali che sono state utilizzate per fare gli ancoraggi della struttura al substrato. Questo è l'ancoraggio, è un ancoraggio del guscio, sono perforatrici che sono state mosse con l'aiuto della gru a torre e ristrutturazione e rinforzo del ponteggio che deve contrastare la spinta della perforatrice. Questa è la perforazione invece dei tiranti, quelli più importanti, quelli più lunghi sull'arco. Qui siamo in fase ormai di chiusura del cantiere, si vede che è rimasto, perché il ponteggio è salito fino alla sommità del timpano e poi le tirantature sono state fatte smontando il ponteggio gradatamente, scendendo e ritornando sul piano di campagna. Quindi siamo quasi qui ormai al lavoro ultimato. Si vede che ci sono ancora tutte le teste dei tiranti da chiudere in alto in corrispondenza degli archi. Ecco, questo è il risultato finale, la struttura con le teste dei tiranti sigillata. Sono rimaste solo le bocche di uscita dell'acqua. Si vede ancora un po' la parte nuova che invecchierà col tempo rispetto alla parte vecchia sulla destra. Questa è la parte lato valle della zona ricostruita, dove è stata realizzata una pulizia della vegetazione e una pulizia della strada. E questa è la vista dell'opera ricostruita. Io direi che ho finito, insomma, grazie.